This episode is brought to you by Saks.com. At Saks.com, it's easy to find your new vibe. Dive into the Western trend with gold cowboy boots from Staud, or go full 90s throwback with platforms from Prada. You can shop for everything on your agenda, whether it's a breezy Zimmermann dress for a garden party or a bright Chloe blazer for brunch. Find inspiration for your new vibe every day at Saks.com.
No, io credo che non posso.
No, no, io mi sento, guarda che quando metto gli occhiali mi sento insicuro, come se...
Io ce l'ho anche me, vuoi che metto anche il mio?
No,
cioè, io c'ho l'occhiale quello multifocale adesso.
Il mio problema è che...
Quando ti guardo devo fare così,
ah, per vabbè, in base a dove, sì, a dove guardi.
C'è la lente così che...
Quindi c'è la righettina in
più. No, è senza riga, è quello un po' più evoluto.
No, a me dicono sempre, siccome sono parecchio miope... No, no, allora facciamo da lente super sottile, però non è proprio sempre così. No, fatto sottile, ma quando uno è un po' migliore funziona così.
Sottile già di meno.
Comunque, Wemby time, no, il è problema magro. È magro, cioè però il problema era, vabbè, adesso arriverà in NBA, lo pomperanno a mille sopra, si allenerà un sacco, bisogna vedere, invece sembrerebbe che... è proprio... sembra un giocatore, non so se mi hai giocato NBA 2K al videogioco, è un giocatore buggato di NBA 2K, quindi quando tu devi creare il tuo giocatore, ti lo crei magari... alto, con le braccia lunghe, dici vabbè, però un fisico così non può fare, non e invece nel videogioco le fa, e lui nella realtà fa delle cose che uno col suo fisico non potrebbe
ma fare. Così, diciamo, magrolino non si rompe?
Allora, diciamogli le cose,
no, nel senso,
però...
cioè quando gioca poi con delle bestie...
Per ora no, comunque lui va a giocare anche contro gente come Embiid, che è gigante, e per ora sta tenendo botta. Però è solo all'inizio, secondo me se tu vai a vedere i video di Giannis Antetokounmpo all'inizio della sua carriera, dico che era piccolo, però era un altro rispetto al lavoro che ha fatto sul fisico successivamente. Però recentemente hanno giocato sempre Giannis vicino a Wemby, e Wemby è ancora fisicamente alieno nel senso buono del termine, nel suo caso.
Mio figlio più piccolo ha iniziato a giocare a basket nell'Under 12, la Lega inglese, e lui ha 10 anni. Bravino, e quindi ha detto no, vieni, gioca, e quindi la mia vita è diventata
grande.
Ma solo, ma c'ho 7 palle da basket in casa, la fatta, 7, la 5, il coso, cioè abbiamo il canestro e via così, no? E ogni settimana lo porti agli allenamenti, sì. In più nel weekend c'hai la partita. Quando fanno la partita però giocano e c'è l'Under 12, e quindi a volte c'è una squadra di nani di Biancaneve contro gente alta come me.
Sì, certo.
E io ogni volta dico, ma non vale, no? Che da
come è possibile? Perché Under 12 è tutto? Under 12 è tutto, sì, ciò perché, che è sotto i 12.
Sì, perché uno di 12 anni magari è...
Ah, certo.
Come te,
sì, sì,
perché
sì,
hai
sì,
dei
sì,
ragazzi che crescono.
Sì, sì.
E mio figlio è alto, cioè, così.
Chiaro.
E soprattutto è una squadra molto bassa, cioè, normale, ecco. Però a volte gioca questi ragazzini e sembra che giochino contro Wemby, perché fanno tutte le loro mosse, arrivano, e poi c'è uno che aspetta e fa così, piff, non c'è proprio...
Se ti vai a vedere i video di anche, a parte Wemby, ma anche Zion, che era un altro giocatore che è arrivato in NBA, sì, con un fisico spaventoso, se vedi i video di lui al college, più o meno l'effetto è lo stesso, credo, di quando vai a vedere le partite di tuo figlio, visto che lui era fisicamente... Sì, dominante rispetto agli altri. Ma hanno che... Under 12 hanno i canestri normali o i canestri...
Il canestro normale, ma
sì,
la palla è più piccola.
Però col canestro
sì,
già
sì,
alto.
Giocano col canestro normale, ci sono... È tutto, lega, arbitri, tutto quanto, è
chiaro,
proprio un match.
Ma lì è il movimento in Inghilterra com'è? Il discorso basket?
Ma, cioè, insomma, dove io sono a Brighton, e quindi... Cioè, non è che sia... Ogni tanto vado a vedere i... Warding Thunder, ci abbiamo,
okay, che è della che Lega.
Non è la Lega nazionale, ma è quella subito sotto. A me il livello non sembra. Io non è che sia un genio del basket,
però
mi sembra un livello che dico, cioè.
Mi ricordo a Londra avevano fatto uno dei primi European Game dell'NBA, London Game, ed ero andato. E vabbè, l'arena, la Ocho Arena è incredibile, pazzesca, però pubblico un po' freddino.
Sì, in effetti non c'è, perché sai, in Inghilterra comunque giocano, e i ragazzini a scuola giocano a rugby,
sì,
cricket,
sì,
calcio,
sì,
that's it. Quindi, cioè, anche non è molto una cultura che vedi,
chiaro.
Basket, però insomma, non lo so, e quindi insomma, sono dentro al basket H24, guardo tutte le clip, vado a vedere le partite, esatto, faccio quelle cose che...
Però non litighi con gli altri genitori, questo...
C'è stato solo un match dove si è scaldato l'ambiente e io ho pensato, oh, porca miseria, adesso mi tocca anche prenderle, perché darle non sono in grado, quindi mi tocca anche prenderle. Peraltro noi abbiamo un coach che è enorme, di colore, enorme, e quindi penso, vabbè, se interviene lui, penso
siamo
che salvi. Cambiamo ancora
poi, siamo
poi sono tutti piccoli, capito?
Sì.
No, ma tu hai giocato?
Io ho giocato...
A che livello?
Allora, io ho giocato in realtà fino ai 15 anni, nel senso che stavo crescendo abbastanza, avevo fatto un po' di squadre qua a Milano, cioè... Centro Schuster, poi Socialosa, che è una squadra dove peraltro ha giocato almeno di passaggio nel suo giro ai tempi del college, però comunque prima di arrivare in NBA, Kareem Abdul-Jabbar. Infatti poi ho avuto la possibilità di incontrarlo qualche anno fa e come un bambino, no, ma sai che faccio, guarda, la stessa palestra,
facevamo lo stesso gancio cielo,
non fregava assolutamente niente, però mi ha dato della soddisfazione perché c'è una foto online di lui che è seduto in quella stessa palestra dove io comunque facevo le mie prime partite. E poi quando tutto stava andando alla grande e io credevo che il basket in qualche modo sarebbe potuto, perché comunque quando hai 15 anni quasi non ti interessano neanche le ragazze, no? Sei molto più incentrato su sport, eccetera, e ho avuto questo problema al cuore che in qualche modo mi ha inizialmente provato a fermare, perché io facevo finta di non avere niente, okay. No, ma non succede niente, fino a che poi ho dovuto smettere per forza, purtroppo, perché proprio stavo male durante le partite. Che svenivo, e successivamente dopo mille test ho dovuto mettere questo defibrillatore con cui ormai vivo da quando avevo quell'età, e me l'ho raccontato pubblicamente qualche anno fa, ma non l'avevo mai raccontato prima, e da lì poi non puoi più fare a livello agonistico, quindi trauma per questa cosa, veramente non ho più voluto saperne di basket.
Ma giocavi, eri tipo un tiratore,
sotto canestro. Io facevo 5 al 4. Infatti poi non è che avrei potuto, perché sono basso per fare questo ruolo, no? Oggi ma anche all'epoca, nel senso anche, diciamo, se non credo che sarebbe potuto andare avanti.
Vabbè, Shaq è un pelo più grosso.
Ma leggermente. Adesso l'ho conosciuto da Las Vegas, è enorme, incredibile. Allora, mia mano è sparita, lui è...
Presta voce, ok.
Però ti mette comunque una grande simpatia, cioè non sei intimorito da questa montagna, sei... Ti viene voglia di abbracciare.
Ma pensa, avessi proseguito, andavi contro Shaq.
Sì, sarebbe stato bello.
Ma ti faccio una domanda stupida. E poi, in realtà, volevo parlare di altro. Sì, però sì, c'è il basket, mi sono preso nel mondo.
Se sei nel tunnel, è perfetto.
Sono personalmente gli scacchi, ma familiarmente il basket è fondamentale.
Presente.
Ma quando io gioco, ho uno dei miei figli più grandi, 14 anni, invece è già grosso, è più grosso di me. Quindi facciamo uno contro uno, appena lui ha la palla... Io non posso vincere, cioè prende la palla e inizia a fare un po' io indietro, faccio finto, sfondo e basta, lui prende, si gira, appoggia, fine. Quindi che si fa? Come si difende in quella situazione lì?
Beh, in quel caso lì c'è un mismatch importante, però la storia ci ha insegnato che anche giocatori molto piccoli hanno saputo farsi rispettare. Ti invito a vedere delle... Questo mismatch è ancora eccessivo, però c'è... un certo Nate Robinson che ha giocato in NBA per un po' nei Knicks e ha vinto anche una gara di schiacciate, pensa, ed è, adesso non ti so dire, forse meno di un 80, di questo genere, e ci sono dei video di lui che stoppa Yao Ming, che se ti ricordi Yao Ming
è enorme
con Shaq, eccetera, quindi lì...
Io però non salto, penso, abbastanza come lui.
No, allora teoricamente dovresti essere più svelto di tuo figlio e riuscire a arrivare con le mani...
Quindi prima che lui parta a fare... Sì. Cioè,
o fai flopping, che fai finta di... Faccio finta di cadere, ti prendi il fallo, o se no, purtroppo...
Sai cosa faccio io? Io l'unica cosa che dico è... I'm gonna turn the wifi off. Capito? Cioè, minaccio che chiudo il wifi. Sì, capito? Che vado su altri tipi di minacce. È l'unica strada.
Direi che è la vincente. Potrebbe essere la vincente.
Senti, caro, ma sai che la prima volta che ci siamo visti noi... Tu mi hai seguito, sei stato uno dei primi, peraltro, perché adesso tutti fanno i video 24 ore con una giornata con... Però ai tempi, che era un po' di anni fa, se non mi ricordo quando fosse.
Sai che era 2015, una cosa di questo genere. 14-15
era. Quindi avevo il cappello fluente.
I capelli lunghissimi, mi ricordo che eri in angle con un gilet di pelle.
Che anni, che anni.
Che anni tutti matti, me li ricordo.
E tu mi hai seguito per, lo so, una mezza giornata e avevi questo format che era molto figo.
Sì, dove me lo ricordo benissimo, anzi fu una bellissima possibilità anche per me in quel momento di fare quel contenuto insieme, anche perché poi a me piaceva questa cosa di raccontare storie di ispirazione in quel momento particolare, poi tu eri, cioè la tua storia stava, forse ero uno dei primi proprio a raccontare,
sì,
anche tanti
assolutamente
aspetti della tua di storia. E quindi personalmente era una cosa che mi faceva tanto piacere farlo. E poi avevo questo, mi è piaciuto sempre l'idea di provare a raccontare le storie degli altri seguendo, no? Andando, vedendo cosa fare, ispirato.
Ma tu facevi tipo il videomaker?
Era un videomaker, mi facevo il videomaker autodidatta, nel senso che io volevo fare delle cose, però non mi cagava nessuno e quindi mi sono dovuto imparare a montare i video, a farli, eccetera. Ispirato, io cercavo di fondere due cose che avevo visto che mi piacevano tanto in quel periodo. Una su tutti era Piff, il testimone, che credo che
ha ispirato molti.
Comunque ti ha dato la possibilità di dire, cavolo, ma allora forse anche solo con una telecamera, se hai un'idea, un linguaggio, una roba, puoi fare qualcosa. E poi Casey Neistat invece, che aveva tutto un suo stile, però era uno che si prendeva le possibilità da solo. E quindi cercavo di fondere un po' queste cose con un montaggio di un certo tipo e provare a raccontare un po' di esperienze, più che altro le mie passioni, perché lo sai meglio di me, alla fine, soprattutto se inizi a fare contenuti, cose, la mia idea è sempre stata, parti con le tue passioni, perché quelle saranno sempre sincere e arriveranno al pubblico in modo autentico. E quindi ho iniziato prima con i viaggi, poi con lo sport, e poi con le persone che facevano cose che mi appassionavano.
Però poi, diciamo, io ti ho un po' perso di vista. Vabbè, io vivo anche in Inghilterra, sì, quindi sono un po' lontano anche dal mondo italiano, sempre di più, a dire la verità. Però poi c'è stato un momento di cambio. Cioè, adesso sei totalmente esploso. Però quando è stato il momento di cambio?
Beh, allora, in realtà la mia, credo, anche forza, ma nasce sempre poi da delle necessità, è stata quella di portare sempre il mondo in parallelo. Perché anche in quel periodo in cui ci siamo conosciuti e ti ho seguito quel giorno, in realtà quel giorno lì io mi ero riuscito a prendere quel tempo per venire, ma la mattina facevo la radio alle 6 di mattina, Radio Number One a Bergamo. Poi andavo in un'agenzia di viaggi a lavorare, poi mi montavo i video, uscivo per farli, tornavo in agenzia, la chiudevo, li montavo e verso le 2 o le 3 di notte dormivo e dormivo 2 ore. Quindi quello in particolare è stato un anno devastante, però è stato un anno fondamentale. Quindi portavo avanti la radio, comunque diciamo i media quelli un po' più tradizionali, no? Il mio sogno era di DJ fin dall'inizio e quindi a un certo punto cosa è successo? Io YouTube o comunque il web mi dava la possibilità di creare un pubblico vero che mi seguiva e che ancora oggi è incredibile quando ricevo messaggi di persone che hanno visto questo video di cui parli, che hanno visto tante cose e si è creato proprio un affetto e il pubblico è cresciuto sempre di più. E dall'altro imparavo il mestiere, quindi stare al microfono, stare sul palco, stare in mezzo alla gente.
E anche facendo video hai sviluppato, senza saperlo, un vantaggio competitivo rispetto a uno che se non fa video, non se li monta, non sviluppa anche un occhio su...
No, ed è una cosa che ti torna tanto utile dopo, perché io soprattutto in quel periodo lì mi dannavo, perché dicevo sempre, cacchio, ma com'è possibile che in Italia il fatto che tu sappia fare più cose sia un problema invece di una risorsa, perché in quel periodo tutti ti dovevano etichettare, quindi quando io mi presentavo a fare delle cose ma allora tu fai il conduttore radiofonico, no, però io faccio anche video, sai, anche su YouTube, ma allora sei uno youtuber, no, però io presento anche sul palco, faccio delle cose, ho fatto anche delle cose in TV, eccetera, però dovevano tutti metterti un'etichetta. Flash forward 2024, se non sai fare più cose sei morto, dal punto di vista, insomma, per come la vedo un po' io, nel senso che oggi è fondamentale avere più
una multipotenzialità. E qual è stato il momento di passaggio? Quello che hai detto, adesso però aspetta, passo da una vita di merda a fare...
Allora, lì per lì è fortunatamente sempre stato un percorso un po' di crescita costante. In quel periodo poi in particolare, poi... quando poi ho iniziato a crescere con i video in particolare, sono riuscito a fare delle cose in TV. Un produttore di The Voice, in questo caso nel 2016, aveva visto dei video che avevo fatto, gli erano piaciuti molto, allora era nata l'idea di riproporre questo mio format per dietro le quinte di The Voice. Quindi entro diciamo nel mondo un po' più della televisione, inizio a vedere delle cose che ci stanno dietro e cavolo, dico, beh, molto, molto interessante come cosa. E allo stesso tempo anche la radio, passo da Radio Number One, che è una radio locale, a una radio nazionale, perché inizio in Rai, Radio 2. E anche lì però, storia della mia vita è sempre entrare un po' dalla porta di servizio, facendo una cosa piccola, poi cercare di dimostrare un po' quello che credo di saper fare, e pian pianino poi le cose accadono, fino a che, comunque il mondo YouTube, in particolare web, però devo un attimino leggermente accantonarlo, nel senso.
Ti concentri più sui media
Sì, perché a quel
tradizionali.
punto stava succedendo dall'altra parte, quindi io vedevo l'obiettivo di Radio DJ, che era quello che era il mio sogno, e quindi mi sono dovuto concentrare, cercando sempre di fare un po' le cose insieme, e fino a che pian pianino le cose sono cresciute.
Ok.
Però non saprei identificare un singolo momento
Che c'è stato un
di
cambio.
game changer.
E la parte invece di contenuto video invece sui social, quando è
Ok.
che ha cominciato a partire?
Beh, quando poi fondamentalmente ho iniziato anche a capire, perché c'è stata, dicevo, sempre questa crescita costante. Poi, quando ho iniziato a capire che forse nella vita non devi fare tutto da solo, nel senso che quando da solo,
Piccoli
secondo me,
dettagli.
puoi andare veloce, no? Però insieme, in squadra, puoi andare lontano, che è una cosa un po' diversa. E quindi a un certo punto io non riuscivo più, continuavo a vivere delle esperienze molto belle legate al mio lavoro, legate a delle mie passioni, ma non riuscivo più ad avere il tempo di montarmi video, di pubblicarli, allo stesso tempo, perché portavo avanti appunto la radio, stavo facendo delle cose un po' in TV, fino a che a un certo punto invece inizio a formare una piccola squadra che invece mi dà una mano anche a recuperare tutto quello che stava succedendo, perché. Altra cosa un po', secondo me, interessante dal punto di vista della comunicazione, mi stavo accorgendo che il mondo stava cambiando, sotto tanti punti di vista, e la mia forza era sempre quella di esservi dato delle possibilità da solo, perché anche la radio, quando io cercavo di farmi conoscere, non mi cagava nessuno, allora ho dovuto cercare di trovare una soluzione per far sì che non potessero far finta di niente, no? Stessa cosa succede successivamente, quindi in qualche modo, a un certo punto. Io sono partito magari usando YouTube e i social per uscire da YouTube e dai social e arrivare alla TV e alla radio, e invece adesso sta succedendo che in qualche modo io faccio tante cose fuori che poi invece riporto sui miei canali, sulle mie cose. E questo è stato
Uno
uno
switch.
switch che ho fatto un paio d'anni fa, quando decido di ritornare a investire su tutto quello che è il mondo digital, che già lo facevo, ma era un investimento di forze, di energie e tutto quanto. E quando poi è nato sostanzialmente il basement, che mi ha permesso di far atterrare quelle idee che avevo sempre avuto, ma che non avevo avuto modo di sviluppare in altro modo.
Ma in basement come è organizzato? Se tu dovessi descriverlo a uno che dice, ok, quante persone siete? Un posto fisico?
Il
Come funziona?
basement è bello perché adesso molte volte arrivano degli ospiti pazzeschi che danno loro delle definizioni di basement, e una su tutti, le ultime che mi ha colpito molto è stata Ornella Vanoni, che tendenzialmente anagraficamente lontana dal mondo che io cerco di l'immaginario che spesso racconto, e lo ha definito un contenitore di sogni, ed è una cosa che mi è
Bello.
piaciuta molto, perché in realtà parte come è chiaramente un luogo fisico, è un basement vero, nel senso che è realmente un seminterrato. Dove però inizialmente l'idea era sempre stata creare un luogo fisico che potesse essere un posto sia un headquarter, quindi letteralmente un ufficio, una base per poter fare cose, una base per poter creare un gruppo, ma anche un posto dove io potessi creare dei contenuti, fare delle cose che in altri posti non potevo fare, ma anche un posto dove se voglio fare una festa, invitare degli amici, ok? Tant'è che quando c'era questo scantinato tutto distrutto e dovevamo pensare come farlo, mi ha detto facciamoci aiutare da qualcuno, perché io in quel momento tra l'altro uscivo col libro, c'erano delle cose. E nel chiederlo a qualcuno gli raccontavo quello che ti ho detto a te, però non lo capiva nessuno, quindi mi sono arrivate 1.000 proposte di architetti, di designer, ma non era quello che dicevo io. Allora a questo punto con Albi, con il mio manager, con cui poi abbiamo fatto anche tutto il progetto, abbiamo detto sai cos'è? Facciamocelo noi. E quindi pian pianino abbiamo deciso gli spazi, abbiamo deciso le cose e in realtà è diventato un posto pieno delle mie passioni, pieno di storie.
Quindi c'è il campo da basket?
C'è un canestro, però nel basement del futuro ci sono tre campi in fila all'altro. No, però ci sono quelli.
E Steph Curry in un angolo pronto quando dice Steph,
tira. Però ci sono un po' di immaginari, perché fortunatamente ho tante passioni diverse, non solo il basket, c'è il mondo della cultura anche un po' nerd, dei fumetti, che a me è sempre piaciuto tanto, c'è il cinema, c'è la musica. E lì in mezzo sono riuscito a mettere un po' tutto, tutto quello che tra l'altro avevo anche a casa, perché io mi piace collezionare cose, cimeli di cose che mi sono, come ripeto, non ci sono souvenir, ci sono solo cose che hanno una storia lì. E quindi ne ero piena a casa, infatti mia moglie è particolarmente contenta che io abbia liberato la casa, nonostante mi rimproveri il fatto che a casa io non ho mai fatto niente, e lì invece mi monto i quadri, mi monto il tavolo,
per sto lì avete tutta la notte allestito,
esatto,
nel modo in cui volevo,
mettendo questo tavolo, perché io avevo già in testa di fare questa cosa, perché in realtà avevo iniziato qualcosa di simile, tra l'altro nel periodo in cui tu avevi iniziato anche il 4 chiacchiere. Facevo questo format su YouTube che si chiamava Iceberg, e l'idea era sempre, perché a me è sempre piaciuto questo concetto, un po' perché è la mia storia, no? Cioè tutti sono abituati a vedere sempre la punta, ma in realtà tanta gente per arrivare dove è arrivata si è fatta sedere quadrato, no? E quindi avevo iniziato a fare queste puntate, dove però avevo una pubblicazione, una programmazione molto dilatata, cioè ne usciva una al mese, e purtroppo le piattaforme oggi invece non ti consentono di, cioè soprattutto YouTube devi martellare, no? Non si parlava ancora di podcast, qualcosina. Io ricordo che mettevo l'audio su Spotify, prendevo l'audio proprio della puntata, lo mettevo su Spotify. Avevo fatto però già una puntata con Flavio Tranquillo, tra l'altro a proposito di basket, con Michele Bravi sulla musica, con Guglielmo Scilla, con Wilbush sul mondo dei social, eccetera. E vedevo che la gente, un po' anche vedendo anche quello che facevi tu, la gente aveva voglia di sentire storie, di sentire parlare
persone,
ma senza star lì a tagliare, senza quella pressione, no? Devi farlo di 10 minuti, no? E quegli anni, e qua secondo me siamo nel 2018 più o meno, secondo me è stata proprio tutto un po' precursore di quello che poi sta succedendo oggi. Quindi io avevo questa voglia di fare delle cose che avevo anche proposto ad editori importanti, e io poi faccio la radio DJ, che comunque per me, ma per molti, anche la radio numero uno. Però
è tutto, ha dei tempi diversi. Radio DJ, la radio
dipende... dal mio punto di vista, sì, poi ci sono gli ascolti, ma ci sono tante cose. Per me è inteso come
brand, dice,
come brand è molto forte, come anche capacità di innovarsi su tante cose, come affetto che gli ascoltatori hanno nei confronti, diciamo. Le radio si dividono in radio di flusso, dove magari si parla un pochino meno, c'è tanta musica, poi ci sono le radio di personalità, dove invece chi è in onda ha la possibilità di raccontare delle cose. Questo ha fatto sì che negli anni comunque DJ riuscisse a creare delle cose pazzesche. E quindi, però sei in una radio, quindi hai dei tempi della radio, eccetera. Stessa cosa la TV, si parlava, io proponevo questa cosa, ma sembrava una cosa fuori da ogni logica, allora ho detto, sai cosa, me la faccio io. E quindi oggi, grazie a tutti coloro che mi hanno detto di no, la cosa fortunatamente sta andando molto bene, ed è mia, ed è nostra, cioè è un qualcosa che possiamo
è un far tuo crescere. Asset, soprattutto hai investito su di te, che è sempre la cosa migliore da fare. Ma se tu dovessi dare un consiglio a chi crea contenuti, tu per primo lo sai, lo sappiamo, quanto sia difficile. Tu parti con un nuovo contenuto, lo carichi e fai zero. Cioè non è facile, soprattutto oggi, fare dei numeri, o comunque anche magari se intervisti o ospiti, comunque sai, c'è miliardi di interviste, è veramente difficile. Prova a tornare indietro e dire, ok, perché questa cosa sta funzionando così bene? Cioè, hai degli ospiti pazzeschi, hai dei numeri pazzeschi, cioè quali sono gli elementi che determinano questo risultato, o che hanno determinato questo risultato?
La costanza. Cioè, noi facciamo una roba che per cui nessuno riesce a starci dietro, perché sono due puntate a settimana con ospiti di questo livello, con uno schema Però è la base anche dello sport, no? La Mamba Mentality, o come è stata soprannominata poi quella di Kobe, ma in tante cose, chiunque ce l'ha, è quella roba lì di martellare. Tu oggi puoi partire con l'idea più figa del mondo, se la fai una volta al mese non funziona, se la fai una volta alla settimana, boh, forse funziona, ma lo vedi fra 3 anni. Quando è partito il Basement, io mi ricordo che tutti, anche internamente quando ne parlavamo, e ti dico, adesso siamo una decina di persone che ci lavoriamo, magari all'inizio eravamo in 4. Però abbiamo provato a coinvolgere altre realtà, e volevano fare tutta una cosa molto più articolata, molto più con più telecamere, eccetera. Invece la mia idea fin dall'inizio era: partiamo, dobbiamo riuscire a farne. Mi ricordo che ho preso e a tutti ho detto, cioè noi dobbiamo partire, per un anno non dobbiamo aspettarci niente. Cioè dobbiamo andare dritti, ma per un anno magari non succede niente. Perché questa roba qua, però dobbiamo essere in grado di riuscire a mantenere, ad essere sostenibili sul lungo periodo. Quindi possiamo fare la cosa più figa, in questi periodi ne abbiamo viste, no? Però se finisce dopo un mese, finisce dopo 3 mesi, non hai fatto niente, non sei stato rilevante. Noi dobbiamo fare una roba che diventi rilevante e che lasci un po' un segno. Per fare questo, addirittura i primi 6 mesi erano 3 puntate a settimana. Io un po' guardo quello che succede negli Stati Uniti, perché...
No, l'extrema, Joe Rogan...
Ci sono... Cioè, se vedi appunto Joe Rogan, che conosci bene... cioè lui fa anche una puntata al giorno, due al giorno, da 3 ore, cioè fa delle cose. Ovviamente lì si parla di altri numeri, di altre cose, perché è un bacino di utenza che è tutto il mondo,
dei budget anche diversi,
dei budget totalmente diversi. Però se riusciamo a mantenere le 2 puntate a settimana, e quindi questo schema di puntate a settimana, le clip, le più o meno l'iter è quasi sempre lo stesso per ogni puntata, avere comunque la creatività di inventarsi sempre qualcosa di diverso, mantenere la scelta degli ospiti in un certo modo, mantenere 2 o 3 cose, blah, 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 però poi martellare è l'unica cosa che ti dà poi un risultato alla fine, ed è comunque poi la cosa più difficile, se no faremo in qualche modo tutti.
Gli ospiti, come vi muovete? Perché organizzare ospiti pesanti è lunga. È faticoso, poi magari alcuni parlano solo quando sono in promozione,
certo.
Hai tutta quella... Qual è secondo te la chiave per avere degli ottimi ospiti? Beh, magari adesso è più facile, ma all'inizio come vi siete messi?
Allora, all'inizio è stata... Allora, io dico sempre che il Basement in qualche modo è il frutto di tutto quello che ti raccontavo e che ho fatto fino a 2 anni fa.
E delle relazioni che hai
di tutto,
creato.
Sia le competenze, perché quando ci mettiamo lì a fare le cose, i primi video li ho montati io, sapere come... poi il mondo dei social, comunicazione... Oltre a essere il mio lavoro, mi piace, no? Mia passione, io guardo sempre un po' come funzionano anche le cose, come le fanno tanti altri, come funzionano in altri posti, eccetera. Quindi anche come organizzare strategicamente le uscite, tutto quanto, le relazioni, il fatto di essersi banalmente comportati bene, no? Se tu negli anni ti sei comportato bene, sei stato professionale, hai fatto delle cose belle che ad artisti o ad altri personaggi sono piaciute, questa cosa ti torna. Quindi in tante cose lì mi è tornato un po' tutto quello che ho imparato lungo la strada. Quindi soprattutto all'inizio ho chiamato quelli che erano i miei amici, no? E poi la mia idea è anche quella di unire i mondi, che quasi nessuno lo fa, intendo. Io avendo portato avanti sempre queste anime in parallelo, quindi quella più tradizionale e quella dei social, riuscivo a invitare anche all'inizio dei miei amici content creator, così come dei miei amici che arrivavano dalla musica o dalla radio o dalla TV, e quindi cercare di unire un po' i mondi. Invece ultimamente chi sta sulla TV invita solo quelli della TV e di quel mondo tradizionale, chi sta sul web fa quello. Io invece dall'inizio volevo mischiare le cose. Ho iniziato appunto spiegando un po' quello che volevo fare. Sarò sempre grato, insomma, a tutti coloro che soprattutto all'inizio si sono fidati, e poi la cosa bella è stata vedere loro molto contenti, no? Anche mi ricordo i primi mesi da amici comuni come Marcello Scani, come Danilo Gallinari, come Mischilla, Jake LaFleur, quindi mondi diversi, che però loro erano molto contenti di fare quello. Quindi gli piaceva il contenuto qualitativo che stava venendo fuori, perché all'inizio non c'erano dei numeri così eclatanti. E quindi la risposta alla tua domanda, secondo me, è la credibilità. Cioè tu devi riuscire... anche il discorso degli ospiti arriva tutto da una serie di scelte che uno fa e che magari uno neanche vede. La scelta sicuramente degli ospiti, io potrei fare, chiunque potrebbe fare, o qualcuno la sceglie anche quella strada, no? Inviti l'ospite, passami il termine, un po' anche trash del momento, che comunque sai che se tu inviti lui
fai
un milione di views in 24 ore, però dici cacchio, boh, non lo so. Io poi sento sempre adesso il rispetto degli ospiti, la responsabilità sugli ospiti che sono venuti, cioè quindi mi immagino un ospite che è venuto al basement, che è stato bene, che abbiamo fatto una bella chiacchierata, una bella puntata, e poi vede seduto allo stesso tavolo dove si è seduto lui un altro che però magari cioè anche se è uno che non conosce, ma deve essere sempre uno che dice wow, però figo questo, sai che però non lo conoscevo, e non deve mai pensare no vabbè dai
trash,
perché sta facendo questa roba, cioè lì io ero andato per dei valori, no? Quindi secondo me cercare di mantenere quella cosa lì, però questo non vuol dire non parlare con mondi diversi, cioè ad esempio abbiamo fatto una puntata secondo me molto bella con Cruciani, che è tutto il contrario, l'opposto di me su alcune cose, su tante invece ci sono dei punti in comune, e secondo me lì è stato anche interessante perché ti confronti con delle realtà diverse. Però
Cruciani è sempre la zanzara?
Sempre la zanzara, sempre di più la zanzara, nel senso che poi negli ultimi anni secondo me, grazie anche ai social e tutto quanto, e anche un po' l'esplosione del mondo dei podcast, è cresciuto ulteriormente. E quindi è una personalità molto interessante da tanti punti di vista. E quindi secondo me c'è quel tipo di scelta. L'altra è stata fatta fin dall'inizio, quella di non avere sponsor all'interno delle puntate, banalmente. Cioè rinunciare a tutta una serie di proposte che mi sono e che ci sono arrivate durante l'anno, che avrebbero però magari inficiato l'autenticità del contenuto, creando un po' di cose. Quindi l'idea è che questa cosa resti sempre molto, molto serena, ma questo non vuol dire aver creare invece degli altri progetti legati un po' sempre a...
E quali sono i modelli di business se non avete...
Ma allora, l'idea adesso sostanzialmente è quello di farlo nel modo più organico possibile, no? Che è un po'... non tanto il modello di business del futuro quanto del presente, cioè provare a pensare anche noi a degli spin-off. Già abbiamo fatto una collaborazione importante con TikTok su Lucca Comics, quindi creare delle collaborazioni con delle realtà che in qualche modo di cui condividiamo i valori, che comunque troviamo in linea con quello che stiamo facendo, e magari sai quando il brand o la realtà ti dà la possibilità di fare delle cose che tu da solo non potresti fare, perché in questo momento il basement è ancora un investimento, no? Dal punto di vista economico, perché per tutte queste rinunce che ti dicevo prima, però c'è la possibilità di fare delle cose belle che il pubblico può apprezzare e che si possono fare in modo spontaneo. Ci sono tantissimi esempi, un po' l'abbiamo fatto anche noi, un po' lo stiamo facendo, che possa in qualche modo creare valore a entrambi, quindi sia un brand che decide di collaborare con noi, sia al contenuto stesso, no? Quello deve essere un po' la chiave. La verità è che va fatto, nel senso che, come tante cose, se ci pensi 10 anni fa, non era accettato neanche che uno facesse una live su Instagram, cioè sembrava una roba assurda. YouTube, figurati, invece adesso per lo youtuber è normale a un certo punto essere dall'altra parte del mondo, fermare il video e dire no ragazzi, ma sapete che sono qui e mi collego con... Faccio un esempio a caso. Su tanti, quindi prima o poi, come la TV, tu sei abituato che se tu stai guardando un programma in TV a un certo punto c'è la pubblicità, quindi prima o poi anche qua, anche perché la cosa impressionante è che quello che sta succedendo col basement, per quanto mi riguarda, io credevo che quello che poi io sto vivendo di riflesso, no, su tante cose che mi accadono, l'impatto che sto avendo su tanta gente, pensavo che un giorno me l'avrebbe dato in programma televisivo, cioè un giorno ok, per quello che è il mio percorso, un giorno arriverò a fare una cosa in TV e allora andrò in giro e la gente si fermerà, mi conoscerà, ora. Però la cosa che più maggiormente mi ha dato questa cosa adesso è il basement, e perché la gente è lì, cioè io ricevo tag tutte le sere di gente che è a casa sul divano con la compagna, con i figli, con la TV sul divano e si guardano il basement, invece che una serie su Netflix che costa una fucilata, un film o un programma in televisione. Io penso, cazzo, noi con 3 telecamere in uno scantinato la gente guarda noi. E questo è impressionante. Poi mi rendo conto, quest'anno sono stato molto felice perché ho fatto X Factor, ho condotto l'Ante Factor, che è la parte prima della...
Ante
Factor si chiama. È la parte iniziale di X Factor. E chiaramente per il pubblico è stato wow, cioè che roba incredibile, e lo è perché comunque è X Factor, cioè per io sono stato contento, era una delle cose che mi sarebbe sempre piaciuto fare, Però magari arrivavo a quella cosa lì dopo che avevo intervistato la Chapelle al basement, o era venuto Valentino Rossi, o quindi una roba che poi hanno visto milioni di persone. Quindi da una parte c'è chiaramente il percepito della TV, che è ancora una cosa molto molto forte. Dall'altra c'è tutto questo mondo, che però è quello che concretamente la gente tutti i giorni guarda, perché ce l'ha sul telefono, ce l'ha sul computer, ce l'ha un po' ovunque. Quindi solo per dire che secondo me oggi devi, non dico tralasciare le varie cose, ma se hai la possibilità di portarle sempre in parallelo, perché ci sono target completamente diversi e poi sono basi comunicanti.
This episode is brought to you by Saks.com. At Saks.com, it's easy to find your new vibe. Dive into the Western trend with gold cowboy boots from Staud, or go full 90s throwback with platforms from Prada. You can shop for everything on your agenda. Whether it's a breezy Zimmermann dress for a garden party or a bright Chloe blazer for brunch, find inspiration for your new vibe every day at Saks.com.
Come analisi, se dovessi fare un'analisi, perché i video fanno numeri importanti. Io ho visto su YouTube, ad esempio, poi non so quale sia il vostro spaccato di presenza social.
Sì.
Quindi immagino che siate YouTube.
Come piattaforma, sì. Dici. YouTube, TikTok, Instagram, principale
podcast,
chiaro,
come piattaforme principali. Quali consigli daresti a chi fa contenuti e magari fa podcast per riuscire a aumentare i propri numeri? Perché ce n'è tanti, no? Di interesse, certo. Ce n'è tanti, ma non è che fanno i numeri che fai tu.
Allora,
Sono organici, non c'è un investimento
organico. Totalmente organici. Totalmente organici, secondo me, non puoi prescindere dal video oggi. Cioè, se non capisco che in alcuni casi, poi dipende, podcast ce ne sono di diverso genere. Cioè, come dire, l'atletica. Cioè, la corsa, che è la regina dell'atletica, i 100 metri, poi c'è il salto in alto, ci sono tante discipline. Per la disciplina, diciamo, che facciamo noi, secondo me lì non puoi prescindere dal video, perché è la cosa che comunque arriva di più alle persone in questo momento, e chiaramente ci ha aiutato anche la possibilità di fare di estrarre delle varie clip da poter utilizzare su tutte le piattaforme. Tante volte capita che molte persone mi dicono: ma sai che cavolo, quell'ospito, quell'argomento, quella puntata inizialmente non ero interessata, mi è uscito un reel, poi mi è uscito un TikTok, me lo sono visto, ho detto: oh, ma sai cos'è? E me la sono vista tutto.
La clip è l'amo. Sì,
però non deve essere solo quello, perché poi invece ci sono tanti che fanno il podcast. Adesso il trend e l'immaginario è uno con le cuffie e un microfono davanti. C'è gente che, se tu vedi TikTok o Instagram, che in realtà non ha nessuno, stanno parlando da solo, perché l'immaginario è quello, lo dice. Spesso e volentieri lo usano per veicolare valori o cose in alcuni casi discutibili, in altri non lo so, però non c'è nessuno, ti stai creando tu, quindi la gente non è scema, no? Quella cosa lì arriva, cioè, se non è autentica. E anche fare solo la singola views sulla clip o sul TikTok ti capita, cioè tu puoi avere ospite anche uno che non conosce nessuno, che però su una chiacchierata di un'ora dice una cosa giusta, capace che comunque una clip virale su TikTok la fai. Però poi devi portare una persona ad ascoltarti per un'ora, e quella roba lì è diversa. Quindi non basta la clip, sicuramente aiuta. L'idea è cercare di non cascare in quelle che possono sembrare delle scorciatoie, quindi invitare quell'ospite perché in quel momento sai che ti fa più numeri, ma cercare di mantenere una linea editoriale, anche perché poi gli ospiti, soprattutto di un certo tipo, quella cosa lì la guardano, hanno magari team grossi che si mettono lì a vedere, ma chi c'è stato lì, come mai, di cosa parla, che cosa viene fuori, chiaro. Quindi è una cosa
e importante. Gli ospiti invece, diciamo, non amici, Jared Leto.
Sì, allora lì ne sono capitati, diciamo che quasi subito, poi a un certo punto le persone che riuscivo a invitare, che venivano poi al basement, le ho conosciute direttamente durante la puntata, no? Quello poi è capitato spesso, e in alcuni casi, diciamo, io ci tengo proprio a invitare personalmente l'ospite, quindi molte volte o è capitato banalmente che scrivessi su Instagram perché non conoscevo, non avevo contatti, nasceva lì una cosa, poi ci sentivamo, gli raccontavo perché magari ancora non sapevano che cosa io stessi facendo. Tante volte mi sono fatto chilometri per incontrare questa persona e cercare di spiegargli, per convincere in qualche modo, che poteva essere una cosa carina. E in alcuni casi poi a un certo punto invece sono iniziati a arrivare magari o i personaggi stessi che magari mi hanno fatto questa proposta, ma se io venessi eccetera, o invece magari gli entourage, quindi magari capita come dici tu che c'è qualcuno
in
che
in quel periodo
sta facendo quella cosa, che ci sta secondo me. Noi cerchiamo sempre, tenendo conto che una chiacchierata mediamente di un'ora, un'ora e mezza anche in alcuni casi, ci sta che se stai facendo una cosa, a me fa anche piacere che mi racconti quella cosa, può essere il momento giusto, però poi diventa 5-10 minuti all'interno di una chiacchierata di un'ora, quindi fa parte del, cioè diventa anche molto interessante sapere che cos'è questo, quindi non è una semplice promo, ma è una cosa che mi stai raccontando, che hai fatto in mezzo a mille altre. Però quando ho iniziato a vedere che erano gli altri a cercarmi e a cercarci, allora lì stava cambiando qualcosa. Il caso di Jared Leto che hai citato è stato molto bello, ci sono voluti mesi, però è stata una cosa creata con la casa discografica, con il team poi di Jared Leto. E la cosa più impressionante è vedere come gli ospiti internazionali abbiano, ed è una cosa di cui sono molto orgoglioso, siano voluti venire al Basement prima che in altre cose. Cioè col team ne abbiamo parlato, guarda, non sappiamo ancora se andremo in TV ospite lì, se andremo in radio ospite lì, però al Basement mi hanno già confermato che veniamo. E di tutte le cose che è una figata, perché non so, ti faccio l'esempio di Jared, di La Chapelle, quindi di personaggi enormi. L'unica cosa che loro hanno postato sui loro social quando sono venuti in Italia e hanno fatto tutto quello che dovevano fare è la foto al Basement, o l'estratto del Basement, e dico cazzo, questo è,
cioè, vero, la parte social ormai conta molto di più che televisione, cioè, sì. Ma non c'è paragone.
Beh, c'è stato, guarda, in alcuni casi il team di alcuni di questi ospiti internazionali hanno detto no, veniamo lì, in TV non andiamo perché è vecchia per noi. Ma gente che ha carriere enormi, no? E quindi è chiaro che qualcosa sta cambiando da quel punto di vista, e non si può far finta di niente, però devi avere anche coscienza che le cose vanno avanti.
Senti, mangiare il letto in We Crushed, che fenomeno.
Ma sai che è la prima cosa che gli ho detto? Perché a me quella serie, infatti quelli ho detto, sono contento che tu sei venuto qui, perché mentre noi stavamo facendo questa cosa io stavo guardando We Crushed. A me è una delle mie serie.
Poi io avevo seguito, vabbè, ovviamente WeWork, Newman, cioè tra gli addetti ai lavori, chiaramente.
Io invece non conoscevo, cioè sapevo cos'era, ma non conoscevo nulla di quella storia.
Adam Newman è un pazzo furioso, no? E quindi, come dire, cioè, se uno segue WeWork dagli inizi, sa che questi, come dire, hanno scalato, un po' come Uber, no? Tra le scale. Però la sua interpretazione l'ho trovata meravigliosa. E anche la
Hathaway.
Cioè, bellissimo. Veramente è stata una
storia. No, mi è piaciuta molto, cioè, tutto il discorso, che credo che poi attinga dalla realtà. Su, cioè, loro parlavano, era un luogo fisico, ma loro ne parlavano in modo astratto, cioè parlavano di sogni, cioè loro non volevano vendere uno spazio fisico, volevano vendere un sogno ai ragazzi che ci andavano lì a lavorare, e quella roba mi ha letteralmente stregato. Poi come poi è andata a finire la raccontano, follie totali a un certo punto, però è una storia pazzesca. Infatti quando lui è venuto sono troppo contento, perché quella serie, cioè, per me, tu hai fatto un miliardo di cose chiaramente, però in quel periodo proprio l'avevo vista da poco.
Pazzesco. Lui peraltro, vabbè, lui è un fenomeno, ma scusa, Adam Newman, che è il founder di WeWork, adesso è tornato con un'altra startup, ha preso un fantastrigliardo di investimenti, sempre nel mondo immobiliare, e quindi insomma adesso è tornato. Lui è genius, cioè uno fuori, ma no, già l'hai letto. Aspetta, cos'è che ho visto? Nello stesso periodo poi è uscito Gucci.
Sì, sì, era lui era prima.
Ah, no, completamente
sì,
diverso.
Sì, 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 sì. Beh, lui su queste cose è pazzo. A parte che mi ha scioccato il fatto che abbia più di 50 anni, sembra un ragazzino. Sì, mi sembra che abbia 52.
Wow!
È un ragazzino incredibile. Poi lui è venuto lì con una, insomma, molto semplice da tanti punti di vista, abbiamo parlato di altre cose, si è fissato col cabinato arcade, abbiamo giocato, cioè è stato molto impressionante. Anche dopo mi ha scritto su Instagram quando è uscita la puntata e dico cacchio, stiamo parlando di un premio Oscar,
fenomenale.
Però è bello vedere questa, perché la gente la sente l'energia e l'autenticità, e quindi quando vieni lì, spero tu possa venirmi a trovare presto, c'è cioè senti che è una cosa autentica, invece in tanti casi poi a volte non è così e mi piace.
Beh, in genere non lo è mai,
in genere non, cioè, mai.
In, genere
non
cioè, in televisione mai. In audio non lo è mai, non proprio è.
Quindi loro lì, bene o male, aver avuto quel riconoscimento da quel tipo di ospiti o anche, non so, ci è capitato tanti artisti che il giorno dopo mi chiamassero e sai che Gianluca, questa è la cosa più bella che ho fatto, a gente che ha 30 anni di carriera, dici wow, e quello credo che me lo porterò per sempre.
Sai cosa, Gianluca? Ci ragionavo su questo, io vabbè adesso ho smesso di fare chiacchierate così, cioè non sono in un periodo un po' diverso, sì, ecco, certo, rispetto a quel mondo lì, però la cosa che ho sempre notato è che quando tu parli con una persona per un'ora o un'ora e mezza, il livello di relazione cambia completamente, mentre invece in televisione o in radio tu hai 3 minuti, 1 minuto e mezzo, 7 minuti con le domande preconcordate, certo, con un giornalista che cerca di prenderti. Quindi non esce niente, è tutto di plastica e poi non c'è una relazione, perché se parliamo 5 minuti, no, come i junk, no, quando vai a fare i junk, sì, ma, sì, e sì, cosa parli, sì, in 5 minuti? Invece in questo modo, anche per l'artista o l'attrice, l'attore, è una situazione che non ho mai avuto, perché non hai mai un'ora e mezza per parlare con calma di quel tema, perché dopo un po' uno dice no, dai, taglia, dai, veloce.
Sì,
non
sì,
lo
so. È così.
E quindi questo cambia completamente.
Beh, totale, arrivi a un certo punto, infatti con alcuni è nata proprio un'amicizia molto bella, no, dopo questo, perché con questi sta un rapporto, molti arriva sempre questo momento della chiacchierata in cui mi dicono adesso ti racconto questa cosa che non ho mai detto a nessuno e dico cacchio, wow, perché arriva a un certo punto in cui poi io il mio modo di fare questo tipo di chiacchierate, che io faccio sempre un passo indietro, cioè io ho altri modi per come dire sprigionare il mio ego, la mia personalità, faccio tante altre cose, tanti contenuti, la radio, i miei blog, le mie cose, i miei social. Però lì io ho invitato una persona che mi dà un'ora del suo tempo, un'ora e mezza, due, e io sono lì per primo ad ascoltare quello che mi dice. Il mio ruolo è quello di indirizzare dove io so. Io un'altra cosa, mi ricordo Bisio era rimasto scioccato di questa cosa, che io non avessi una traccia, niente, no? Io so chi è l'ospite, mi preparo sull'ospite, molte volte magari lo conosco perché è una persona che stimo, e poi quello che succede non lo so. Cioè noi partiamo, ci sono delle cose che mi piacerebbe tirare fuori, e quelle cose lì poi nascono poi da sole, quasi mai gliela chiedo direttamente, arrivo a un modo che lui me la dice spontaneamente, perché gli viene così di farlo. Quindi io faccio un passo indietro, io dico sempre, quando arrivo a parlare troppo, vuol dire che c'è qualcosa che non sta funzionando, io meno parlo vuol dire che la puntata sta andando da Dio. E per me, in primis, è una masterclass essere lì sempre e ascoltare personaggi di questo genere.
Certo.
Poi rispetto totale per loro, perché è in quel momento, infatti uno dei commenti solo, oh, Giallo, a me piace tantissimo perché tu lasci parlare l'ospite. Cioè, cacchio, grazie, nel senso è la base, cioè se lui, no, insomma, viene tra l'altro a casa mia, perché lì è come se tu venissi a casa mia, chiaramente in quel momento io faccio un passo indietro e lascio il palco, ma sto lì per cercare di capire, di dirigere un po' il
campo. È una dote rara, perché in generale il giornalista interrompe, non ti fa parlare, e poi c'è anche questa voglia di mettersi in evidenza.
Quello,
e quindi
quello è il vero, credo, grande.
Invece i grandi anche conduttori non sono quelli che valorizzano l'ospite, tu sei, come dire, non sei protagonista. Quindi
no, esatto.
Quello secondo me è un... Che però è il modo che invece ti dà più autorevolezza, perché sì, uno invece paradossalmente parlando meno, a meno di essere Joe Rogan che a volte parla,
sì, lui fa una cosa
a volte parla per 7 ore lui, cioè lui arriva l'ospite The Rock ha parlato solo lui, dice ma cazzo vado a parlare ogni tanto.
Esatto, lì è una cosa,
però è Joe Rogan,
esatto, no, è proprio il suo format e la sua cosa, no, ognuno ha la sua, no, lui l'ho preso all'inizio da esempio un po', ma non per il contenuto, ma per la tipologia degli ospiti, per il fatto di creare un clima informale, per il martellamento che lui ha fatto. Quindi lui credo che sia come me ossessionato da questa cosa. Cioè, purtroppo una risposta sempre all'altra domanda sul il segreto, la roba è...
Repetition.
Inevitabilmente ossessionato dalla mattina alla sera. Io penso a questa cosa, a come fare, a come portarla avanti, eccetera, eccetera. Quindi... è stessa cosa degli ospiti, perché non è che nei miti uno arriva, ci sono alcuni ospiti che magari sono stato un anno dietro per cercare di farcela, Quindi questa cosa qui è fondamentale. Quindi vedevo lui come esempio su questa tipologia di format, e quindi del fatto di dire guarda quanto margine c'è. Io poi ho calcolato per tutta una serie di cose, sono secondo me 5 anni di delay con gli Stati Uniti che noi abbiamo, 4-5 anni un po' su tutto, su questo mondo dei podcast anche, e anche lì adesso secondo me c'è ancora margine di grande crescita, no? Nel mondo dei podcast, ma adesso stiamo, per come la vedo io, siamo nella terza fase, cioè secondo me la prima fase è stata cazzo facciamo i podcast, benissimo, andiamo dentro, facciamo cose, arrivano i brand, vogliono fare i podcast dei brand e tutto quanto. Seconda fase, però magari non li stanno ascoltando questi podcast. Cioè, quindi il brand magari o la realtà ha investito un botto di soldi per una cosa che non ha ascoltato nessuno, quindi sono fatti tutti un po' prendere da questa cosa, ne hanno fatti 200.000, però 200.000 non sono stati ascoltati. La terza adesso, quelli che ci sono ora, che sono rimasti e che stanno sviluppando cose, stanno impattando davvero nella mente della gente. E quindi adesso chi prima è rimasto un po' scottato, mi parlo dei vari brand, delle realtà con cui collaborava, con cui si collaborava per queste cose, adesso invece ritornano perché vedono che si è riacquistato fiducia, no? Credo, questo è come la vedo io, poi non so se è una fotografia.
Secondo me così. All'estero magari quello che probabilmente sta succedendo è che c'è una tale saturazione, perché tutti fanno interviste, tutti, cioè, come dicevo, con il microfono, e poi tutti che parlano con tutti. Quindi dopo un po' dici, ok, enough. Cioè, o trovi una roba diversa dove sei Uberman, neuroscienziato, che ha un taglio molto diverso rispetto agli altri, o sei, non so, c'è cioè, All In Podcast, non so se li hai mai visti, Calacanis e gli altri, che mettono insieme quattro personaggi che sono, uno è un billionaire investitore, cioè in realtà tre sono un billionaire, comunque uno è un billionaire investitore, uno è specializzato nella parte più media, eccetera, eccetera, e affrontano le notizie di attualità secondo quattro radar diversi, e tu tipicamente quattro personaggi così non ce li hai a disposizione. E quindi è un'analisi che dice, ah, ok, è un taglio diverso, e peraltro fatto in remoto, quattro finestrelle, quindi una produzione super cheap, ma fa dei numeri pazzeschi. Oppure devi essere, cioè, proprio Joe Rogan, se no tutta la media
rimane lì
nel calderone. Ma quindi, anche perché un ospite lo vedi in 50 podcast diversi.
Questo sta iniziando a succedere un po' anche qui, nel senso che alcuni uffici stampa, alcune realtà hanno capito il potenziale della cosa. Infatti noi a questa cosa ci stiamo un po' attenti, cerchiamo di capire, cioè se riusciamo a essere i primi del giro, cioè, va bene, se no inizia a diventare. Anche se la realtà, e adesso vedendo anche altre realtà in Italia che fanno questo tipo di contenuti in modo diverso, sono tutti totalmente diversi, mi sembra, i principali. Cioè se vai ospite da una parte o vai un ospite da un'altra, il trattamento, quello che esce, è una cosa un po' diversa. Quindi per ora a me la cosa di cui sono più orgoglioso anche è che il pubblico non vede l'ora di vedere il proprio mito, il proprio idolo al Basement, e questo mi fa strapiacere, perché vuol dire che per quello che faccio io e che facciamo noi è per il pubblico, cioè, il modo migliore
al tuo taglio, e quindi a prescindere,
e loro sanno che magari da questa chiacchierata qua riusciranno a sentire delle cose, a scoprire delle cose, a entrare in empatia, a lasciarsi ispirare rispetto al proprio mito più che magari da altre parti. E stessa cosa vale anche appunto per chi magari non conoscono. Quindi adesso sta succedendo, e anche lì mi sto regolando il discorso ospiti, cioè ora mi posso tra virgolette permettere, e voglio far vedere a dove volevo arrivare, anche di non solo avere l'ospite chiaramente mega conosciuto, la star, però anche chi invece magari ti faccio un esempio, la puntata con Nerio Alessandri, che conosci bene anche tu. Non è un nome, sì, tra gli addetti ai lavori è un grande nome,
però non è mainstream.
Non è mainstream, eppure è considerata da alcuni la puntata più bella, no? Quindi vuol dire che qualcuno si è fidato di me, si è fidato del Basement, dice cavolo, se c'è qualcuno seduto lì, certo, allora io lo ascolto. E questo spero che resti sempre come filo conduttore, che ci sia questo tipo di fiducia,
che è fondamentale.
Sì, su questa cosa è un po' difficile, perché ecco l'altra cosa difficile che stavo cercando di fare è proprio quella di cambiare sempre argomento. Quindi se tu fai una cosa verticale su un tema, o su un tema, o su una categoria, o su un filo conduttore, fai molto più veloce, cioè fai presto ad arrivare al culmine, però poi resta quello il culmine.
E poi sei limitato.
E sei lì, sei saturo.
Fortina.
Esatto. Se invece provi a cambiare sempre, ci metti un po' di più, però cacchio, hai sempre degli
stimoli. Anche più divertente.
Personalmente sì, io mi annoierei immediatamente.
Se parli solo dei cotolette.
Esatto, dopo un po' mi annoierei, ecco.
Senti, progetti di quest'anno? C'è qualcosa di...
Allora, ci sono un po' di cose che non vedo l'ora di fare. A proposito di NBA, sono molto contento perché quest'anno sono stato nominato ambassador italiano di NBA e quindi sono nato in una serie di collaborazioni che stiamo facendo quest'anno.
Scusa, ma chi vince NBA quest'anno?
Ma allora, il mio sogno è che vinca... Il mio sogno sta diventando sempre più impossibile, cioè di Lakers che tornino a vincere anche quest'anno, perché vorrei vedere LeBron con un altro titolo a 40 anni, che sarebbe una roba assurda. Però ci sono, non so, è veramente imprevedibile anche quest'anno, forse più che degli altri anni. Non saprei dirti, all'inizio ti avrei detto i Bucks perché c'era arrivato Lillard con Giannis eccetera, ad oggi non te lo saprei proprio dire. E quindi vabbè, ci sono
Doncic dove
Doncic gioca a Dallas, è fortissimo, sta giocando bene,
però sembra che vada al rallentatore. Come fa?
Lui è talmente forte che fa andare gli altri al suo ritmo, cioè lui va lento e allora fa andare gli altri lenti, cioè lui è il classico che tu dici vabbè, ma questo non può giocare così. Ma lui, com'era la frase, non mi ricordo, c'è, cioè quella di male che non sa volare, non può volare ma lui non lo sa e vola lo stesso. Lui più o meno è la stessa cosa e lui è fortissimo oggettivamente, poi europeo, e quindi questo è sempre dimostrazione dell'NBA che rende più global possibile il suo sport, e quindi ha trovato dei giocatori europei che hanno portato qua. Guarda tuo figlio come si è appassionato, c'è un ragazzo così giovane, ha dall'altra parte adesso anche dei riferimenti che mi fanno dire posso andare anche io di là un giorno, comunque dell'immedesimazione, quindi su questo sono i grandi.
Però nell'NBA fanno traveling ogni due minuti.
Sì, c'è questa piccola...
Cioè, quando li vedi...
Sono molto più, come dire...
Cioè, fanno... LeBron fa sette passi. Sì, cioè, va bene tutto, però insomma...
Sono molto a favore di spettacolo. Diciamo, se quel passo ha portato a un'azione spettacolare, va bene, lo abboniamo.
I bambini gli fischiano che quando palleggiano, appena la mano non è perfettamente qua...
La prova del 9 ce l'avremo questa estate, perché ci sono le Olimpiadi. Cancio. Quindi a Parigi verranno a giocare.
Ma chi viene?
Vengono
quelle serie.
Bisogna andare a vedere questa partita. Organizziamo, andiamo con tuo figlio. Perché
ma c'è il team reale?
Sì, perché insomma hanno fatto una figuraccia un po' nei mondiali scorsi. Poi le Olimpiadi, gli americani ci tengono, vengono giù col carico. LeBron ha detto che gioca, Curry gioca, Steph gioca. Quindi non so quando ricapiterà di vederli tutti insieme. E poi il livello europeo si è alzato tantissimo. Non è i mondiali dell'82, con tutto il rispetto per il Dream Team dell'epoca, con Jordan, Magic, è chiaro. Però quest'anno il livello europeo anche si è alzato, quindi le partite saranno...
Hai visto Redeem Team? Che bella! Redeem.
Quello, no? Secondo me vogliono fare un Redeem Team 2, però mi è piaciuto tanto.
Scusa, ti ho interrotto, ma fare solo il flip NBA.
Grande documentario. Quindi NBA, questo, basta. Poi ci sono un po' di progetti, un po' di cose che capiteranno. Sto facendo tante cose anche io in giro. Mi piace questa idea di vivere delle esperienze e raccontarle. Anche esperienze su cui decido di investire io, no? In qualche modo, anche l'anno scorso sono andato a seguire un... Mi è ritornata quella cosa, sono andato a seguire questo mio amico che fa il campione, è un campione mondiale di wakeboard, quindi sono andato a italiano, ma è il campione del mondo, sono andato a Orlando a casa sua, mi ha vissuto una settimana insieme, l'ho raccontata, questa cosa, quest'anno una cosa che mi piacerebbe tanto, legato sempre al basement ma anche ai miei contenuti, è rendere sempre tutto un po' più global, cioè migliorare tanto con la lingua, con l'inglese, provare ad andare di là, a fare dei contenuti da lì, come ho fatto su altri fronti, cercando di... perché ormai devi uscire un po' dalla mentalità, come col basement esco un po' dalla mentalità del programma televisivo che esce quel giorno, lo devi vedere a quell'ora, ma invece facciamo due puntate a settimana, quando uno vuole se le guarda. Anche su questo, secondo me, io voglio mettere delle cose online e le vede tutto il mondo, cioè non è più... le frequenze, cioè tu la metti online e la puntata con Valentino Rossi l'abbiamo sottotitolata in inglese perché lui è una star mondiale, la puntata con Jared Leto vado a vedere i dati, l'hanno vista in altri posti in giro per il mondo, quindi provare quantomeno a mischiare un po' le carte e vedere che cosa succede, è un'ambizione, però secondo me più vado di là, più quando torno ho un paio di giorni di depressione, perché dico cazzo di là tutto sembra possibile. Chiaramente la competizione è altissima, però vado a Los Angeles due settimane per fare due cose e ne faccio 100. Com'è possibile? tutta un'opportunità, tutta una cosa. Non ci sono, diciamo, grossi muri che qua invece...
Beh, anche a Roma se vai.
Sì, se vai a Roma perdi poltrona. E questo già ti fa capire tutto.
Un po' così. Senti, quando vieni a Brighton...
Non vedo l'ora.
Uno contro uno al campetto di basket sul lungomare.
Non con tuo figlio perché è forte, mi sembra di aver capito.
Il figlio, con i 14 anni, è pericoloso.
Mi ha fatto strapiacere, Monti, davvero, perché un'altra cosa che noto in questo periodo sono i puntini della vita che si allineano. E quindi ribeccarci per fare questa chiacchierata è per me una cosa molto bella.
Grazie a te,
mi ha fatto molto piacere.
Ti aspetto a Brighton, prepara.
Ho messo gli occhiali, che io sembravo una persona seria oggi.